Questa nostra prima meditazione la possiamo distinguere in due momenti, il primo più breve, il secondo leggermente più articolato, ma entrambe queste due parti, pure distinte, hanno una funzione doverosamente introduttiva. Introduttiva, prima di tutto, come ricordavo anche ieri sera e riprenderò in questa prima parte in maniera più ordinata qualche punto, introduttiva innanzitutto a ciò che ci si dovrebbe attendere da un corso di esercizi. Un confronto sereno, ma sufficientemente rigoroso con la parola di Dio. E in particolare, anche per ragioni, potremmo dire, di natura pedagogica, con un segmento della parola di Dio. Nel nostro caso il segmento è rappresentato da un libretto, come viene normalmente chiamato, che ha per protagonista concretamente Giona, ma più veramente Dio. La seconda parte ovviamente presenta alcuni tratti, la seconda parte di questo nostro incontro, alcuni tratti di natura introduttiva a questo libro, anche perché nel percorso sino ad oggi, soprattutto da quando è cominciato il cosiddetto approccio storico-critico ai testi biblici, sino ad oggi c'è da notare una salutare evoluzione che ha probabilmente contribuito a esplicitare meglio il senso di questo testo, come sentiremo. L'introduzione quindi chiamerà in causa, anche per ragioni opportune, alcuni elementi ormai accreditati oggi circa questo libro, per riuscire non soltanto a leggerlo meglio, ma anche a capirlo nella sua vera finalità. Dunque, a proposito della prima parte, dicevo ieri sera che questo testo è sicuramente incentrato su una malattia del profeta, su una sorta di infezione del cuore profetico, che porta evidentemente come nome quello del risentimento. È prima di tutto diagnosticato questo risentimento del cuore di Giona. Ma il libro, diagnosticandolo, invita chi lo legge a riconoscerlo. E quindi, paradossalmente, diagnosticandolo e riconoscendolo, si arriva alla fine del libro ad una conclusione. Da un lato la rivelazione del cuore del profeta, dall'altro la rivelazione intensa del cuore di Dio. Evidentemente la diagnosi, che è impietosa nel caso del profeta o dell'uomo di nome Giona, è una diagnosi che molto rapidamente coinvolge il lettore, ciascun lettore, soprattutto quando questo lettore, come penso ciascuno di noi, ha una convinzione teologica precisa, che è quella espressa nel celeberrimo versetto 2 del capitolo 4, che recita: Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché, ecco la preghiera, io so che tu sei un Dio misericordioso e clemente, longanime, di grande amore, e che ti lasci impietosire riguardo al male minacciato. Questo lo si sa, lo si dice, con queste parole che riprendono due versetti del libro dell'Esodo, al capitolo 34, i versetti 6-7, con questo si fa una professione di fede in Dio. È misericordioso, è clemente, è longanime, di grande amore, si lascia impietosire a proposito del male. Eppure, malgrado questa preghiera, Giona convive con degli affetti malati, che evidentemente, come dicevo, sono riconducibili a una sola radice, il suo risentimento, che traspare in una domanda apparentemente lieve alla fine del libro. Dio gli dice: ti sembra giusto, nonostante ciò che Giona poco prima aveva detto nella sua preghiera. La storia che leggiamo o che rileggiamo è sicuramente inventata, come vedremo. Ma la posta in gioco, cioè il messaggio teologico, è molto serio. Man mano si leggono questi pochi versetti, li si apprezza. Si sorride anche, data la accentuata ironia che pervade il racconto, ma ci si trova inesorabilmente confrontati con un problema teologico molto serio, che chiama in causa direttamente chi legge questo testo. Lo si è paragonato, per il suo effetto, al celebre scritto intitolato Il piccolo principe, e difatti qualcuno lo chiama il piccolo principe delle sacre scritture. Il linguaggio è estremamente semplice, almeno all'apparenza, ma la profondità di pensiero che questo racconto contiene diventa anche per noi un potenziale enorme capace di salvare e di convincere. Ecco perché la proposta, dopo la diagnosi che viene da questo libro, è il risentimento si cura con la conversione, che rimane il tema centrale nel racconto. Ma si tratta della conversione del profeta. Certo, anche dei pagani, marinai, anche dei niniviti. Ma l'occhio che diagnostica e cura, cioè l'amore misericordioso riconosciuto e dichiarato da Giona, ha come destinatario primo colui che Dio ha chiamato, il profeta. I pagani, appena sentono Giona parlare, quasi suo malgrado, gli credono e cambiano vita. Si tratti, come appena ricordavo, dei marinai sulla nave, nella prima parte, o dei niniviti, nella seconda. Molto più impegno deve invece dedicare il Signore al suo profeta, al quale parla più volte, manda dei segni, rivolge domande, che spesso rimangono senza risposta. Fare questo corso di esercizi, almeno dal mio punto di vista, significa assumere sin dall'inizio questo atteggiamento. Accettare la diagnosi del nostro cuore. Accettarla. Facendo in modo che a compiere questa operazione, che a volte, come sappiamo, si conclude con degli esiti non sempre gradevoli, non è Dio, ma è il cuore di Dio. Quello che, appunto, diventa esplicitato nella preghiera breve, che qualcuno ha definito, ma capiremo anche il perché, una sorta di mostro psicologico. La preghiera che ho ricordato sta nel capitolo 4 al verso 2, che è una sintesi della teologia che scaturisce dalla fede ebraica. Ricordando che parla più volte Dio, manda segni, rivolge domande, che talora, appunto, possono rimanere senza una risposta. Se adesso entriamo nella seconda parte, che è un pochino più articolata e che dà conto, con semplicità, ma spero anche con una certa precisione, di ciò che oggi generalmente viene accreditato come espressione che ci avvicina a questo breve testo, possiamo dire che uno dei punti ormai abbastanza acclarati è il contesto in cui nasce questo libro. Sappiamo che nella Bibbia ebraica appartiene ai 12 scritti che vengono chiamati insieme a quelli più autorevoli di Ezechiele, Geremia, Isaia, i profeti posteriori, così li ha recepiti poi anche la Bibbia greca e quindi anche quella cristiana. Ma evidentemente questo testo, pur essendo un testo profetico, è un testo che muove da un contesto che, come vedremo, serve in un certo senso a capire la diversa natura di questo scritto. Il contesto è quello di una chiusura culturale a cui seguono dei pregiudizi razziali. In una parola, se questo è il contesto, l'obiettivo è una società da scuotere e da ricondurre alla speranza e alla fiducia. Questo è il luogo naturale del libretto di Giona. L'autore di questo libro, il narratore, vuole contestare questo clima, un clima chiuso, attraversato o solcato in profondità da tanti pregiudizi. E volendolo contestare può scegliere tanti metodi, esattamente come talvolta si sente dire e fare oggi quando si ragiona sulla natura della satira. L'autore ha scelto non la satira ma l'ironia, che però è piena di partecipazione, non è un'ironia cinica, è un'ironia che manifesta un coinvolgimento del narratore nei problemi della sua epoca. E quindi, sinceramente, la sua ironia è un segno di attenzione e di passione per i suoi contemporanei. C'è quindi una scelta di campo precisa da parte dell'autore anonimo, che verosimilmente scrive dopo la metà del secolo V avanti Cristo, quando Israele è ritornato definitivamente dall'esilio e sembra in un certo senso stringersi su alcuni elementi, facendo in modo che diventino solo i suoi, escludendo gli altri, in nome di molti pregiudizi. L'obiettivo è demolire questo, ma rendere più viva, più tonica la speranza e la fiducia. Beh, i protagonisti, anche se il libretto è corto, sono tre: Dio, Giona, Ninive, che in qualche modo diventano una sorta di indicatori per trovare un Dio che ama tutte le sue creature. Non alcune, non un popolo, non un resto, ma tutte le sue creature. Ecco perché, lo accennavo anche ieri sera, è il caso di tenerlo presente in questi giorni, è una sorta questo libretto di prefigurazione dell'amore universale di Dio che avrà come suo punto escatologico Gesù di Nazaret. È evidente allora che il messaggio che si ricava da questo libro è estremamente attuale. Perché da un lato è come se ci richiamasse alla necessità che oggi tutti abbiamo di ritrovare un Dio disposto al perdono e in attesa della nostra conversione. Il bisogno di superare non pochi pregiudizi che avvelenano la nostra società. E quindi è senza nessuna forzatura molto vicino alla sensibilità dell'uomo moderno. E quindi si pone, almeno per noi, soprattutto in questi giorni, ma non solo, come aiuto prezioso contro ogni forma di sclerosi tradizionale. Difatti, in ogni sorta di commento, dal più rigoroso, tecnico, a quello più divulgativo, quando alla fine si vuol descrivere la struttura di questo fittizio personaggio di nome Giona, generalmente insieme al celebre "è uno che fugge" si aggiunge "è un miope", "è uno sclerocardico". È un aiuto prezioso contro ogni forma di sclerosi tradizionale, perché pone un interrogativo amorevole ma preciso. E lo pone in primo luogo al profeta. E evidentemente, tramite il profeta, l'interrogativo si estende alla comunità dei credenti. I protagonisti quindi servono a rendere attuale. Ma è interessante anche qui accostare, pur lasciandolo nell'anonimato, perché di più non si può fare, l'autore, il quale, dalla prima all'ultima parola, indossa un abito. È l'abito del testimone del Dio di Israele. Quindi colui che narra ha una precisa identità. Essere testimone del Dio di Giona. E di fronte a lui, autore, testimone, sta il lettore, sta ciascuno di noi, che deve accettare di indossare le vesti di Giona. E allora, tra autore, testimone del Dio di Israele, lettore, cioè Giona, si instaura una sorta di confronto fra due modi di interpretare: la Torah e le attese profetiche di Israele. L'autore rappresenta l'interpretazione del Dio misericordioso che è attestato, come già ricordavo, in forma semplice del capitolo 34 del libro dell'Esodo, versi 6-7. Da Gioele, capitolo 2, verso 13. Un Dio inclusivo, almeno sotto il profilo del suo amore, della sua dedizione. Giona, cioè il lettore, è portatore di una diversa visione, che è quella escludente. Ci sono tante ragioni. Tutte queste ragioni costruiscono il suo risentimento, infettano il suo cuore, lo ammalano, ma alla fine sono escludenti. E vorrei ricordare che qui, senza eccessive capriole interpretative, siamo di fronte ad un anticipo di una posizione esplicita di San Paolo, il quale, come ricordiamo, distingue tra un Israele di Dio e un Israele secondo la carne. E dopo questa distinzione Paolo giunge a questo giudizio: non tutti coloro che sono da Israele sono Israele. Ecco allora come, in un certo senso, se noi, leggendo questi pochi versetti, ricordiamo questa sorta di relazione in contrasto fra l'autore e il lettore, due modi di interpretare, da un lato il modo di Dio, dall'altro il modo del suo profeta di nome Giona, arriviamo, se vogliamo seguire la prospettiva di Paolo, a questa conclusione: non tutti coloro che sono da Israele sono Israele. Ecco perché si suol dire, lo accennavo anche ieri, che oltre ad anticipare alcune conclusioni robuste, teologicamente profonde di Paolo, questo libro per certi versi è profondamente vicino alla parabola del Padre misericordioso, soprattutto nella parte che riguarda il figlio maggiore rimasto in casa, quello che potremmo dire l'Israele secondo la carne. Accennavo ieri sera, e adesso lo preciso, come sotto questo profilo, anche nell'ambito della teologia cristiana più recente e anche più obiettiva, si è colto un aspetto che evidentemente è formulato con una sorta di espressione un po' altisonante. E cioè, quando il lettore ascolta l'autore, testimone di Dio, alla fine vede demolita una escatologia israelocentrica. È un altro modo di dire che quanto abbiamo detto sì qui, e cioè la storia, almeno secondo la prospettiva del Dio biblico, è una storia che demolisce certi punti centrali ritenuti solidi, intoccabili. Su questo tema, Giona, come libro che demolisce la tradizionale escatologia israelocentrica, è intervenuto ormai alcuni anni fa il teologo protestante Molman, nella sua monografia che lo ha reso celebre più di altre, Teologia della speranza. Ricerche sui fondamenti e sulle implicazioni di una escatologia cristiana. Merita che prestiamo ascolto a un breve passaggio che leggerò, che è contenuto in un capitolo che Molman dedica alla promessa nella escatologia dei profeti. Dice: i profeti, all'ombra della minaccia sempre più grave che proveniva dalla Siria, da Babilonia, dalla Persia, vedono davanti a sé l'annientamento dell'esistenza di Israele e della intera storia di promesse, di adempimenti che fino a quel momento era stata concessa a Israele dal suo Dio. Essi, cioè i profeti, interpretano la storia di questo crollo come un giudizio di Yahweh sul suo popolo che lo ha tradito. Ciò significa che il nuovo atto storico che Yahweh compie nella storia delle nazioni e che per Israele diventa la storia della propria distruzione, essi lo vedono come un atto che sta allo stesso livello o che si pone addirittura in concorrenza con gli altri atti storici che Yahweh ha compiuto nel loro passato. E conclude: questa nuova azione di Yahweh, che per ora è oscura, impenetrabile, giungerà al punto di sorpassare e sostituire l'azione da lui compiuta in passato per il suo popolo. Ecco, il libro di Giona in questo è un libro, malgrado tutto, finalizzato alla speranza, alla fiducia. L'azione di Yahweh per ora è oscura, impenetrabile, ma giungerà al punto di sorpassare e sostituire ciò che Yahweh ha compiuto in passato per il suo popolo. Ma c'è anche questo aspetto che è, in fondo, se vogliamo, la radice del risentimento del profeta Giona. Nel compiere il suo giudizio storico su Israele, Yahweh elimina persino le istituzioni del suo proprio patto, usando la sua insondabile libertà di prendere decisioni. La salvezza è diventata universale, anche se è israelitica, e se viene ricevuta dal mondo attraverso Israele. È la insondabile libertà divina di prendere le decisioni, ciò che consolida il risentimento, la malattia di Giona. Ecco perché gli esempi di questo libretto che conosciamo tutti sono spesse volte bizzarri, dalla nave al pesce e così via, al ricino. Sono esempi poco credibili. Ma al di là di queste strategie narrative, bizzarre, semplici, il problema è la sollecitazione ad aderire alla sorprendente compassione di Dio che ha addirittura come destinatari i suoi più acerrimi avversari. E questo rientra nella insondabile libertà divina di prendere delle decisioni. Ma avviandoci verso la conclusione, aggiungendo un ulteriore elemento che ci farà sorridere, ma rispetto al quale noi cattolici abbiamo notevoli responsabilità. Possiamo dire, quando ci si chiede qual è il genere letterario di questo libretto, che pur essendolo tra gli scritti profetici non è uno scritto profetico. Beh, generalmente si dice, lo trovate anche nell'introduzione al libro di Giona, almeno nel testo della Bibbia cosiddetta di Gerusalemme, si dice che è un'opera letteraria prodotta con uno scopo preciso, senza pretendere di essere un resoconto storico. Ormai questo è un dato acquisito, lo preciseremo meglio tra breve e capiremo anche il perché di questo. Tuttavia, noi cattolici soprattutto, non per essere dei masochisti, siamo stati spesso nei confronti non solo di questo testo di Giona, ma anche in particolare di questo testo, sostenitori di una esegesi conservatrice. Io vorrei anche, per arricchire un po' questa introduzione, dar conto di un esempio di questa esegesi conservatrice, che ho trovato citato in una biografia scritta da un autore che certo, quando appare alla televisione, oltre che nelle cose che scrive, non sempre gode di estrema simpatia, Giordano Bruno Guerri. A lui si deve, peraltro, pubblicata dalla Mondadori qualche anno fa, una biografia di Ernesto Buonaiuti, intitolata Eretico e profeta, Ernesto Buonaiuti, un prete contro la Chiesa. Sappiamo che Buonaiuti è vissuto ed è stato coinvolto nella questione del modernismo e della reazione al modernismo. Ora, uno dei contributi di Buonaiuti, al di là di quello che racconta Guerri, è sicuramente stato quello di tornare a riflettere anche su un diverso metodo di lettura sia dei testi biblici ma anche dei primi testi dogmatici. E a un certo punto Buonaiuti, Guerri riproduce questa parte di un saggio di Buonaiuti, dice come il libro di Giona venisse interpretato agli inizi del 1900 niente meno che nella Facoltà Teologica di Parigi dal suo preside. Era il prete sulpiziano Jean-Baptiste Glaire. Sentite come lo interpretava. E l'obiettivo era spiegare la logicità, la veridicità, la storicità dell'episodio biblico di Giona nel ventre della balena, dice il preside Jean-Baptiste Glaire. Noi facciamo annotare anzitutto che la specie del pesce che inghiotte Giona non è affatto designata nelle scritture. Supponendo che questo pesce sia stato un pesce cane, tutte le difficoltà scompaiono. Il solo punto che offre una difficoltà seria è l'esistenza di Giona trattenuto 3 giorni e 3 notti nel ventre di questo pesce. È indubbio che Dio, con la sua potenza, può sospendere per un certo tempo la penetrazione e la voracità degli acidi che sono nello stomaco più carnivoro e caldo. Giona era pieno di vita e non offriva presa all'acido digestivo. Quanto all'impossibilità per Giona di respirare, Dio onnipotente può mettere il sangue di Giona in un totale riposo. Come gli animali che restano molti mesi sottoterra o come capita ai bambini nel seno della madre. E concludeva Ligler: a rigore non vi è nulla di tutto questo di impossibile, di incompatibile con le leggi della natura. Ecco, noi ci siamo liberati da queste letture e forse abbiamo anche raggiunto non soltanto un traguardo più serio, ma anche un traguardo che ci aiuta ad apprezzare meglio l'obiettivo della parola di Dio. E difatti, se noi volessimo definire il genere letterario di questo racconto, abbandonando queste preoccupazioni di mostrare la logicità, la veridicità, la storicità, potremmo dire che siamo di fronte ad un racconto didattico. Quindi non bisogna spendere fatica per dimostrare, quanto piuttosto leggere per apprendere. Un racconto didattico, cioè un insegnamento trasmesso in maniera narrativa. Può essere simile ad una parabola e quindi colpire più il sentimento che l'intelletto del lettore. Ma probabilmente possiamo anche precisare meglio il suo genere letterario. È un racconto didattico che ha al suo centro una storia finalizzata. Quindi è il racconto di una storia che ha un obiettivo chiaro, una finalità precisa. Non intende riportare i fatti e le parole di Giona in quanto tali, anche perché il profeta, più che parlare in questo libro, deve ascoltare. Più che proclamare, deve ascoltare. Ascoltare la parola di Yahweh. Ecco perché se la ascolta può imprimere dentro di sé una retta comprensione della misericordia di Dio. È quindi una storia finalizzata. E quando Ricoeur, recentemente scomparso, nel suo saggio intitolato Teoria della interpretazione, spiega che cosa si intenda per storia finalizzata, scrive esattamente così. Qui vorrei che fosse chiaro sin dall'inizio: l'obiettivo da parte mia non è l'erudizione, ma è semplicemente consegnare alcuni elementi che aiutano ciascuno di noi ad accostare meglio questo libro e attraverso questo libro e la sua storia finalizzata a cogliere meglio il confronto con Dio. Ora, Ricoeur dice: la caratteristica principale della storia finalizzata è di disorientare e riorientare la nostra immaginazione. A che cosa è finalizzato questo libro? A disorientarci, ma per riorientarci. Dice infatti Ricoeur, continuando: il disorientamento si produce perché il messaggio di questo racconto dimostra che noi abbiamo male interpretato la realtà. E quindi alla fine, pensando di averla interpretata bene, constatiamo che l'abbiamo interpretata male. e restiamo disorientati. Il riorientamento, conclude, rimette sulla buona strada la nostra attenzione al mondo nel suo stadio di compimento. E allora termino. Ascolteremo una storia finalizzata. Ha tre protagonisti principali, Dio, Giona, i Niniviti, ma di questi tre il testo si concentra su Giona, sul suo cuore, sulla sua patologia, e si concentra mettendolo a confronto con un altro tipo di cuore, che evidentemente, letto nel contesto in cui nasce questa storia finalizzata, è un cuore che contesta il cuore del profeta. Noi allora ci chiediamo, per concludere, e sottolineo tre brevissimi punti. Questa storia deve, e dobbiamo accettarlo, disorientarci, se vogliamo riorientarci. Ma riorientarci a che cosa? Beh, sicuramente, secondo la prospettiva narrativa del testo di Giona, riorientarci a guardare con una speranza gioiosa il mondo. Accogliendo anche una certa preoccupazione per un Israele legalista profetico ripiegato su se stesso. Si vuole indurre a aderire alla compassione di Dio anche verso il male più radicale nel mondo. La grande arte del narratore di questi pochi versetti gli permette di affrontare problemi delicati, e lo sono anche oggi, trovando il giusto approccio con persone difficili sotto il profilo intellettuale e spirituale e conducendole ad aderire alla propria chiara risposta. L'obiettivo è di riorientarci, ne abbiamo bisogno, verso una speranza più serena, più gioiosa. Avendo la capacità di sorvegliare criticamente un Israele legalista profetico ripiegato su se stesso. A riorientarci, ed è la seconda possibile conclusione, a non essere gelosi di Dio. Alla impossibilità di considerarlo una proprietà esclusivamente nazionale. Lo dice già chiaramente San Paolo. Presumendo per sé il suo amore, lasciando ad altri la sua giustizia, la sua severità, la sua collera. Si dice oggi che una delle migliori definizioni della trascendenza di Dio sia la sua libertà. La trascendenza non è sempre riconducibile ai canoni della metafisica greco-ellenistica, assolutezza, eccetera, eccetera. La trascendenza del Dio cristiano è la libertà di Dio, che trascende. Si deve essere disposti a condividere con il resto dell'umanità la tenerezza, la benevolenza, la pietà, la misericordia di Dio, ricordando che non è una litania, ma questi sono i capisaldi della relazione che il Signore intrattiene con il suo popolo. E Giona lo sa e lo dice. È un Dio tenero, benevolo, pieno di misericordia. Questi sono i capisaldi della relazione del Signore con il suo popolo, anzi, sono il vertice teologico della narrazione. L'ultimo punto e termino. La grande città di Ninive merita un grande impegno da parte di Dio. Vedremo come in quelle poche righe la parola più ripetuta è grande. E il gesto di Dio ottiene un grande risultato. Invece, quel grande gesto di Dio nei confronti di Ninive suscita in Giona una grande cattiveria. Questi sono i contrasti. La paziente, logorante fatica di Dio nei confronti di Giona intende portare lui, il profeta, a una grande gioia per l'amore libero di Dio. Questo è esattamente ciò che l'autore del libro vorrebbe ottenere anche dai suoi lettori. Mi pare, chiedo scusa se sono stato un po' lungo, che questo sia l'atteggiamento con il quale siamo invitati tutti davvero a vivere questi giorni.